Buonasera a tutti per essere qui a nome dell'Azione Cattolica Tutti. E come ogni anno, nei momenti forti del tempo liturgico, l'Azione Cattolica organizza un momento di riflessione. Questa volta abbiamo chiesto al nostro vescovo Ivo Muser, Monsignor Muser, di farci una meditazione in preparazione alla Pasqua. E lui ha scelto questo titolo, Chi dite che io sia? E questo apre un ampio spazio di riflessione su quello che noi crediamo di questo uomo Gesù. Gesù lo vedo tanto come uomo imitabile in tante cose. Quindi lo ringraziamo tanto di aver accettato il nostro invito e sicuramente ci aiuterà a riflettere un pochino di più sul nostro essere cristiani. Buon ascolto.
Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. La mia piccola meditazione la apro con questa domanda. Che cosa contraddistingue il cristianesimo? In che cosa consiste la nostra identità cristiana e insieme il nostro compito e il servizio della Chiesa nel mondo e per il mondo? Secondo la testimonianza delle origini del cristianesimo e di tutta la tradizione cristiana, secondo la testimonianza dei cristiani e anche dei non cristiani, l'essenza primordiale del cristianesimo è Gesù di Nazaret, continuamente e nuovamente riconosciuto come il Cristo. Non un libro o un'idea astratta, ma una persona concreta e vivente. E questa persona concreta diventa l'esperienza fondamentale dei credenti. Da ciò si comprende che la questione fondamentale dell'identità cristiana diventa la domanda: chi è dunque costui? Oppure, ma voi, chi dite che io sia? Per rispondere a queste domande si sono formate le varie professioni cristologiche della fede. L'intero Nuovo Testamento è in fondo nient'altro che una ricerca pluriforme di risposte a questa domanda. Chi è dunque costui? Ma voi, chi dite che io sia? Ciò che è proprio caratteristico dell'identità cristiana è considerare Gesù di Nazaret come veramente decisivo, risolutivo, normativo per il rapporto dell'uomo con Dio, per il nostro rapporto con gli altri, con la società e il creato, in quanto, secondo la formula biblica abbreviata, egli è Gesù il Cristo. Se la fede cristiana fin dalle origini ha associato in un unico appellativo il nome Gesù e il titolo messianico Cristo, ciò significa che in questo ebreo si identificano la persona, la missione e il messaggio. Questa è, in ultima analisi, l'essenziale caratteristica della fede cristiana, di fronte alla quale tutto il resto è secondario. Gesù è il Cristo. La professione di fede in Gesù di Nazaret, che è il Cristo, è quindi da una parte molto concreta e dall'altra parte universale. Se vogliamo che la professione di fede in Gesù il Cristo sia o diventi nuovamente rilevante anche nel dialogo con le religioni non cristiane e anche con i moderni umanesimi, questo non potrà e non dovrà avvenire rincorrendo e ripetendo in ritardo quello che gli altri dicono e fanno prima di noi. Così, secondo me, il cristianesimo diverrebbe irrelevante e alla fin fine superfluo. L'attualizzazione, la modernizzazione, il solidarismo da soli non portano a niente. I cristiani devono sapere ciò che vogliono e ciò che hanno da dire e anche da offrire, da dare agli altri. Possono e devono essere pronti a rispondere a chi domanda ragione della loro speranza. Devono, pur con tutta l'apertura agli altri, e nel contesto di oggi, questa apertura è fondamentale. Pur con tutta l'apertura agli altri, devono offrire quanto loro è proprio, nelle parole, nelle valutazioni, nelle realizzazioni. L'identità cristiana non si fonda su principi astratti, concetti e idee. L'identità cristiana non è un concetto morale. E questo proprio perché il cristianesimo non può essere ridotto, in ultima analisi, a idee, principi astratti, comportamenti umani. La professione di fede cristiana diventa estranea, invisibile e senza importanza se è distolta dal fondamento sul quale è edificata. Gesù di Nazaret, il Cristo. Lasciatemelo dire ancora con altre parole. Contro ogni forzatura, confusione, stravolgimento, trasformazione del cristianesimo, spesso operati in buona fede, bisogna chiamare le cose col loro nome. L'identità cristiana si può mantenere soltanto se resta ancorata a Cristo, che non è un principio o un'intenzionalità o il traguardo di una evoluzione, ma una persona ben determinata, non scambiabile e non indistinta, con un nome ben determinato. Questo è lo scandalo, la pietra d'inciampo della nostra fede. Dunque, la fede cristiana non è anzitutto una somma di insegnamenti e precetti, istituzioni e strutture. Anche tutto questo ha la sua importanza, ma sempre solo un'importanza relativa, nel senso letterale della parola. La fede cristiana è Gesù il Cristo, è una viva comunione con Lui. Chi dite che io sia? Vi propongo un altro approccio. Le beatitudini, che noi tutti conosciamo dal Vangelo, le beatitudini vengono non di rado presentate come l'antitesi neotestamentaria al Decalogo, come, per così dire, l'etica più elevata dei cristiani nei confronti dei comandamenti dell'Antico Testamento. Questa interpretazione fraintende completamente il senso delle parole di Gesù. Gesù, come ebreo, e purtroppo noi cristiani spesso abbiamo offuscato questa dimensione così importante. Gesù è ebreo. Gesù ha sempre dato per scontata la validità del Decalogo. Il discorso della montagna riprende i comandamenti della seconda tavola e li approfondisce, non li abolisce. Ciò si opporrebbe diametralmente al principio fondamentale premesso a questo discorso sul Decalogo. In Matteo 5,17 leggiamo: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota, un segno, senza che tutto sia compiuto». Intanto è sufficiente notare che Gesù non pensa di abolire il Decalogo, al contrario, lo rafforza. Ma allora che cosa sono le beatitudini? Anzitutto, esse si inseriscono in una lunga tradizione di messaggi veterotestamentari, quali troviamo per esempio nel Salmo 1 e nel testo parallelo di Geremia 17,7, dove leggiamo: «Benedetto l'uomo che confida nel Signore». Sono parole di promessa che nello stesso tempo contribuiscono al discernimento degli spiriti e diventano così parole guida. La cornice data da Luca al suo discorso della montagna chiarisce la destinazione particolare delle beatitudini di Gesù. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Le singole affermazioni delle beatitudini nascono dallo sguardo verso i discepoli. Descrivono, per così dire, lo stato effettivo dei discepoli di Gesù. Sono poveri, affamati, piangenti, odiati e perseguitati. sono da intendere come qualificazioni pratiche, ma anche teologiche, dei discepoli, di coloro che hanno seguito Gesù e sono diventati la sua famiglia. Tuttavia, la situazione empirica di minaccia incombente in cui Gesù vede i suoi si fa promessa quando lo sguardo su di essa si illumina a partire dal Padre. Riferite alla comunità dei discepoli di Gesù, le beatitudini rappresentano dei paradossi. I criteri mondani vengono capovolti non appena la realtà è guardata nella giusta prospettiva, ovvero dal punto di vista della scala dei valori di Dio, che è diversa dalla scala dei valori del mondo. Proprio coloro che secondo criteri mondani vengono considerati poveri e perduti sono i veri fortunati, i benedetti, e possono rallegrarsi e giubilare nonostante tutte le loro sofferenze. Le beatitudini sono promesse nelle quali risplende la nuova immagine del mondo e dell'uomo che Gesù inaugura, il rovesciamento dei valori. Sono promesse escatologiche. Questa espressione tuttavia non deve essere intesa nel senso che la gioia che annunciano sia spostata in un futuro infinitamente lontano o esclusivamente nell'aldilà. Se l'uomo comincia a guardare e a vivere a partire da Dio, se cammina in compagnia di Gesù, allora vive secondo nuovi criteri. E allora un po' di futuro, un po' di eschaton, di ciò che deve venire, è già presente adesso. A partire da Gesù entra gioia, conforto nella tribolazione. Ma ora si pone la questione fondamentale: è giusta la direzione che ci indica il Signore nelle beatitudini e nei moniti a esse contrapposti? È davvero male essere ricchi, sazi, ridere, essere apprezzati? Per la sua rabbiosa critica del cristianesimo, Friedrich Nietzsche, che era figlio di un pastore evangelico, ha fatto leva proprio su questo punto. Non sarebbe la dottrina cristiana che si dovrebbe criticare, secondo Nietzsche. Sarebbe la morale del cristianesimo che bisognerebbe attaccare, e lo cito alla lettera, come crimine capitale contro la vita. E con morale del cristianesimo, Nietzsche intende esattamente la direzione che ci indica il discorso della montagna. Lo cito ancora una volta alla lettera. Qual è stato fino ad oggi sulla terra il più grande peccato? Non forse la parola di colui che disse: guai a coloro che ridono? e contro le promesse di Cristo dice: noi non vogliamo assolutamente il regno dei cieli. Siamo diventati uomini e vogliamo finalmente il regno della terra. La visione del discorso della montagna appare come una religione del risentimento, come l'invidia degli incapaci che non sono all'altezza della vita e allora vogliono vendicarsi esaltando il loro fallimento e oltraggiando i forti, coloro che hanno successo, che ridono, che sono fortunati. E questa prospettiva, secondo Nietzsche, è il crimine capitale del cristianesimo contro la vita. All'ampia prospettiva di Gesù viene contrapposta un'angusta concentrazione sulla realtà di qua giù. La volontà di sfruttare adesso e subito e in ogni momento il mondo e tutte le offerte della vita, di cercare il cielo qua giù e in tutto ciò non farsi inibire da nessun tipo di scrupolo. Dobbiamo essere onesti, anche guardando al nostro cuore, non soltanto agli altri, ma guardando al nostro cuore. Molto di tutto questo è passato nella coscienza moderna e determina in gran parte il modo in cui oggi si percepisce la vita. Subito, adesso, in ogni momento, ho il diritto di sfruttare fino in fondo la vita. Così il discorso della montagna pone la questione dell'opzione fondamentale del cristianesimo e, da figli del nostro tempo, avvertiamo la resistenza interiore contro questa opzione. Anche se non siamo insensibili di fronte all'elogio dei miti, dei misericordiosi, degli operatori di pace, degli uomini sinceri. Dopo le esperienze dei regimi totalitari, dopo il modo brutale con cui essi hanno calpestato gli uomini, schernito, asservito, picchiato i deboli, comprendiamo pure di nuovo coloro che hanno fame e sete di giustizia. Riscopriamo l'anima degli afflitti e il loro diritto a essere consolati. Di fronte all'abuso del potere economico, di fronte alla crudeltà del capitalismo che degrada l'uomo a merce, e succede tutti i giorni, abbiamo cominciato a vedere più chiaramente i pericoli della ricchezza e comprendiamo in modo nuovo che cosa Gesù intendeva nel metterci in guardia dalla ricchezza, dal Dio Mammona, che distrugge l'uomo prendendo alla gola con la sua mano spietata gran parte del mondo. Qui possiamo pensare a Papa Francesco che dice: questa economia distrugge. Sì, le beatitudini si contrappongono al nostro gusto spontaneo per la vita, alla nostra fame, alla nostra sete di vita. Esigono conversione, un'inversione di marcia interiore rispetto alla direzione che prenderemmo spontaneamente. Ma questa conversione fa venire alla luce ciò che è puro, ciò che è più elevato. La nostra esistenza si dispone nel modo giusto. Il mondo greco era profondamente consapevole del fatto che il vero peccato dell'uomo, la sua minaccia più intima, più sublime, è la hubris, l'autosufficienza presuntuosa in cui l'uomo eleva se stesso a divinità, vuole essere lui stesso il suo Dio, per essere completamente padrone della propria vita e sfruttare fino in fondo tutto ciò che essa ha da offrire. Questa consapevolezza che la vera minaccia per l'uomo consiste nell'autosufficienza ostentata, a prima vista così convincente, viene sviluppata nel discorso della montagna, in tutta la sua profondità, sempre a partire dalla figura di Gesù. Abbiamo visto che il discorso della montagna è davvero una cristologia nascosta. E per questo vi ho presentato in parte questo discorso, per poter trovare una risposta alla domanda decisiva dalla quale siamo partiti. E voi, chi dite che io sia? Dietro di essa c'è la figura di Cristo, di quell'uomo che è Dio, ma che proprio per questo discende, si spoglia fino alla morte sulla croce. E qui tocchiamo in profondità il mistero cristiano per eccellenza, il mistero pasquale, il centro di tutta la nostra fede. I santi, da Paolo a Francesco d'Assisi fino a Madre Teresa, hanno vissuto questa opzione mostrandoci così la giusta immagine dell'uomo e della sua felicità. In una parola, la vera morale. Possiamo anche dire la vera risposta alla domanda decisiva del cristianesimo è l'amore. E questo ovviamente si oppone all'egoismo. È un esodo da se stessi, ma è proprio in questo modo che l'uomo trova se stesso. nei confronti dell'allettante splendore dell'uomo di Nietzsche. Questa via a prima vista sembra misera, addirittura improponibile, una via contro la vita. Ma è il vero sentiero di alta montagna della vita. Solo sulla via dell'amore. E qui tocchiamo di nuovo il mistero di Gesù. Solo sulla via dell'amore, i cui percorsi sono descritti nel discorso della montagna, si dischiude la ricchezza della vita, la grandezza della vocazione dell'uomo. Così lo scandalo, la pietra d'inciampo, diventa promessa, futuro, vita, felicità, risurrezione. Celebrare la Pasqua, la festa cristiana per eccellenza. Celebrare la Pasqua, il culmine di tutta la nostra fede, significa celebrare la fede in Gesù che è il Cristo. O con altre parole, celebrare il crocifisso come il risorto. Ed è questo l'augurio che faccio a tutti voi e che faccio anche a me personalmente, che possiamo dare una risposta personale, non teorica, personale, alla domanda decisiva di tutto il Vangelo. E per te, chi sono? Non può essere una risposta teorica, deve essere una risposta personale. E la risposta personale la troveremo fidandoci del discorso della montagna, che è il riassunto di tutto ciò che Gesù ha portato di nuovo. Buona Pasqua a tutti noi e che il Signore possa risorgere tra di noi e prima ancora in noi. Grazie e buona Pasqua di cuore. Ci auguriamo una nuova Pasqua anche per l'Ucraina e per tutti i paesi in conflitto, che il mistero della croce possa essere l'inizio dell'alba di Pasqua. Affidiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle che soffrono e che devono portare la croce di Gesù oggi alla misericordia del Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ama i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia splendere su di voi il suo volto, vi doni la sua speranza, il suo conforto e il suo shalom. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti voi, buona serata e buonanotte.